per la storia del farsi del primato papale, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, cioè il riconoscimento della teoria, una teoria in larga misura formulata a Roma stessa e dai papi all'interno dei loro scritti, mi sento di consigliare un testo non recente, ancora una volta, ma sicuramente molto molto valido. E si tratta di Walter Ullmann, Il papato medievale. In realtà potrebbe essere intitolato Storia del farsi di un primato. Parte tra l'altro dall'antichità, cioè dalle prime attestazioni negli scritti dei papi del concetto di successione apostolica, dal primo papa, l'apostolo, via via dall'uno all'altro, il passaggio di un'eredità che è un'eredità di autorità. Questo è il concetto fondamentale sul quale si basa il primato. Comunque, chi sono questi papi del IV e del V secolo? E il primo di cui abbiamo contezza è Siricio. Siricio, che alla fine del IV secolo inizia a inviare ad altri vescovi o ad altri interlocutori delle lettere che non si limitano a rispondere ad interrogativi, ma che danno ordini, ma di questo parlerò tra un attimo. Per ora mi limito a indicare il nome e il suo contributo alla formulazione della teoria del primato, ovvero la rivendicazione al Papa di una serie di cause, dette poi, saranno definite poi cause maiores, i principali argomenti relativi al governo della Chiesa. In realtà non era il primo tra i vescovi di Roma ad essere stato interpellato per dirimere, per arbitrare su questioni che riguardavano, ad esempio, chi fosse l'arcivescovo o il metropolita in una determinata area, ecco, cose di questo tipo. Ecco, quelle sulle quali sino a quel momento il Papa aveva esercitato funzione di arbitro, ora diventano funzioni, nello scritto di Siricio, diventano questioni di sua competenza. Tra le altre cose, Siricio scrive con la consapevolezza di non rivolgersi soltanto ad un interlocutore, ma attraverso quell'interlocutore anche a tutti gli altri vescovi. Il tipo di testo in cui questi concetti sono espressi sono lettere decretali. Ma andiamo avanti coi nomi. E poi, nel corso del V secolo, Papa Innocenzo I continua a rispondere a vescovi su questioni disciplinari. Zosimo, ancora, ma soprattutto Leone I, il Papa che affronta, che va ad incontrare Attila. Ecco, è Leone I. Ci troviamo ora di fronte ad un gruppo di papi che vengono dai ceti alti della società. Hanno studiato diritto, perché il diritto era ciò che si studiava quando si intraprendeva il cursus honorum nel ceto tra i senatori, ceto a cui appartiene Leone, e Leone è quello che probabilmente con più fondamento e più radicamento all'interno del linguaggio del diritto romano parla della superiorità, dell'auctoritas, della potestas del Papa, in quanto erede di Pietro, dotato di un'autorità apostolica nonostante non sia un apostolo, autorità che è indipendente dalla qualità della persona, delle sue caratteristiche morali e è connessa al ruolo. Non solo, si comincia a parlare nei suoi scritti, che sono sempre lettere, di plenitudo potestatis, di principatus, identificazione con Pietro, ritenuto principe degli apostoli, della metafora della testa e del corpo e così via. E ricordo ancora, sempre per il V secolo, siamo verso la fine, Gelasio che distingue tra buoni e cattivi concili e avanza il principio che quella del Papa sia un'autorità superiore a quella dei concili, ciò che nella pratica non è. E affronta un breve scisma durante il suo pontificato ed è autore, quantomeno tra i primi, a parlare della dottrina delle due spade, superiorità dell'autorità religiosa sulla autorità secolare del Papa nei confronti dell'imperatore. Dunque, si tratta di una teoria, di una dottrina, quella che noi troviamo negli scritti di questi papi, una teoria, una dottrina che ha bisogno di essere recepita, accettata, che qualcuno accetti quelle indicazioni come indicazioni valide. Ecco, nella consapevolezza che questo può essere, i papi, come dicevo, scrivono lettere, si rivolgono a degli interlocutori che si erano rivolti a loro per chiedere un parere, un consiglio, con degli ordini. Le lettere decretali si chiamano così perché hanno tutte le caratteristiche di stile e di lessico dei rescritti imperiali. La prima autentica che noi possiamo leggere è quella inviata a Imerio, vescovo di Tarragona, alla fine del IV secolo da Papa Siricio. Forse scritta dal predecessore e trovata da lui, diciamo così, per dir così, sulla scrivania, il predecessore Damaso, inviata al vescovo di Tarragona per dare tutta una serie di indicazioni di carattere disciplinare. Se leggiamo questo testo troveremo che assomiglia moltissimo nell'articolazione in diversi punti per il tipo degli argomenti ai canoni di un concilio. E a dire il vero, all'inizio di quella lettera, Siricio precisa che della questione ha discusso lungamente, ha discusso con i suoi collaboratori, con i membri del clero romano, quelli che gli erano più vicini, e che dunque quello che scrive ha un'origine collegiale. Dal punto di vista del diritto, della sensibilità giuridica, del diritto romano intendo, che una norma provenga da fonte collegiale continua ad essere un principio forte. Tra le altre cose sarà così anche per il diritto, per il diritto germanico. Le costituzioni degli imperatori vengono confermate e passano attraverso l'approvazione, il consiglio del Senato. E dunque far assomigliare ad un decreto conciliare una propria lettera, sia stata questa o meno sinodale, significa per i papi attribuire a quel documento pieno di parole che usavano e che usano gli imperatori nei loro rescritti. Iubeo decerno, volo. Ecco, le parole dell'autorità che ordina senza che ci sia bisogno di un consenso dall'altra parte del filo. Dicevo, decretale autentica, la prima autentica, dicevo così perché di decretali in realtà nella tradizione noi ne troviamo molte altre. Decretali di papi precedenti nella tradizione, ovvero all'interno delle collezioni, nello scambio di fonti normative che porta alla costruzione delle collezioni canoniche, ovvero dei manuali di cui chi giudica nella Chiesa, il Vescovo nel suo tribunale, si serve per ben giudicare. E ora ne troviamo anche per papi da Pietro in poi, sino a Siricio, se non che si tratta di falsi d'epoca medievale, quelle che conosciamo in storiografia come le decretali pseudo-isidoriane, scritte per far dire a fonti particolarmente autorevoli, ovvero a papi molto antichi, in un periodo in cui essere antico ed essere autorevole vanno d'accordo, vanno insieme, delle cose che il falsario, chi scrive quei falsi, trova convenienti per se stesso, per il gruppo di cui è esponente. Dunque, teoria e pratica. Teoria, ovvero formulazione di un corpus di attribuzioni, di una teoria del potere papale basata su principi di tipo di carattere ecclesiologico, teologico, una teologia del primato papale da un lato, una pratica fatta di rapporti, fatta di rapporti che possano garantire al Vescovo di Roma il fatto che quell'interlocutore avrà interesse ad accettare non solo le disposizioni che gli sono state inviate, ma anche trasmetterle ad altri Vescovi e convincerli che quella è la norma da seguire, ovvero, e poi nel corso del tempo sarà sempre più importante, sempre più indispensabile che si trovino degli strumenti efficaci per far sì che chi non segue quella norma venga sanzionato, penalizzato. E qui siamo nel campo dell'efficacia della norma, ma per questo occorrerà ancora una volta aspettare che sia l'autorità secolare a prestare quella mano, anzi, diciamo pure, quel braccio.